Adesso possiamo aprire la parola di Dio al Vangelo di Marco, pagina 992, Vangelo di Marco, capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 20. Marco capitolo 5 dal versetto 1. Giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. Appena Gesù fu smontato dalla barca, gli venne subito incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale aveva nei sepolcri la sua dimora. Nessuno poteva più tenerlo legato neppure con una catena, poiché spesso era stato legato con ceppi e con catene, ma le catene erano state da lui rotte e i ceppi spezzati, e nessuno aveva la forza di domarlo. Di continuo, notte e giorno, andava tra i sepolcri e su per i monti, urlando e percotendosi con delle pietre. Quando vide Gesù da lontano, corse, gli si prostrò davanti e a gran voce disse: «Che c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Io ti scongiuro in nome di Dio di non tormentarmi». Gesù infatti gli diceva: «Spirito immondo, esci da quest'uomo». Gesù gli domandò: «Qual è il tuo nome?» Egli rispose: «Il mio nome è Legione, perché siamo molti». E lo pregava con insistenza che non li mandasse via dal paese. C'era là un branco di porci che pascolava sul monte. I demoni lo pregarono dicendo: «Mandaci nei porci, perché entriamo in essi». Egli lo permise loro. Gli spiriti immondi usciti entrarono nei porci e il branco si gettò giù a precipizio nel mare. Erano circa 2000 e affogarono nel mare. E quelli che li custodivano fuggirono e portarono la notizia in città e per la campagna. La gente andò a vedere ciò che era avvenuto. Vennero da Gesù e videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che aveva avuto la legione, e si impaurirono. Quelli che avevano visto raccontarono loro ciò che era avvenuto all'indemoniato e il fatto dei porci. Ed essi cominciarono a pregare Gesù che se ne andasse via dai loro confini. Come egli saliva sulla barca, l'uomo che era stato indemoniato lo pregava di poter stare con lui. Gesù non glielo permise, ma gli disse: «Va a casa tua dai tuoi e racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatte e come ha avuto pietà di te». Ed egli se ne andò e cominciò a proclamare nella Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui. E tutti si meravigliavano.
Abbiamo letto un brano molto noto. Il brano viene subito dopo un racconto in cui Gesù si manifesta come il sovrano sulla natura. Gesù calma le tempeste e lui si manifesta come il grande Dio che ha il potere di controllare ogni aspetto della creazione. In questo brano, nel brano che abbiamo letto, Gesù si manifesta come colui che ha potere, colui che è sovrano non solo sulla natura, non solo sulla creazione, ma che ha potere anche sugli esseri umani. Lui ha un potere straordinario sulle donne e sugli uomini di tutti i tempi. Lui è l'unico, ci dice il testo in estrema sintesi, che può sconfiggere il potere del male in tutte le sue forme. Tre punti vedremo questa mattina. La prima cosa che vedremo è la complessità del male. Il male è un fenomeno complesso e questo testo ce lo illustra bene. Primo punto, la complessità del male. Il secondo punto che vedremo è la schiavitù che il male comporta. E il terzo punto che vedremo è la liberazione dal male che Gesù offre. La complessità del male, la schiavitù del male, la liberazione dal male. Guardate il primo versetto, Marco capitolo 5, versetto 1. Giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni, e appena Gesù fu smontato dalla barca, gli venne subito incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo. Due obiezioni di solito vengono poste a tutti noi quando parliamo di questi temi. La prima obiezione è questa. La Bibbia è un libro antico, è un libro antico che non ha tutte le conoscenze scientifiche dei nostri tempi, per cui per la Bibbia gli indemoniati sono tutti quelli che sono ammalati di qualcosa, come dire, di non curabile, di non trattabile. No? Molti dicono la Bibbia parla di indemoniati, mentre noi probabilmente oggi, nel XXI secolo, non parleremo più di indemoniati, ma di qualcuno che ha delle malattie psichiche. È vero questo approccio? Falso. Perché la Bibbia distingue in modo molto netto, tra malattie, tra condizioni fisiche, tra condizione psicologica e tra possessione demoniaca. Matteo 4, versetto 24, prendilo insieme a me. Perché questa è un'obiezione che viene comunemente fatta spesso a tutti noi quando ci avviciniamo a questo testo. C'è il mito, no? Che la Bibbia in qualche modo, che la parola di Dio in qualche modo non sia aggiornata sulle nostre conoscenze scientifiche. Ma il Vangelo di Matteo, capitolo 4, versetto 24, parla della missione del Signore Gesù e poi dice: la sua fama si sparse per tutta la Siria e gli recarono, cioè a lui, tutti i malati colpiti da varie infermità e vari dolori, indemoniati, epilettici e paralitici, ed egli li guarì tutti. Se tu guardi attentamente a questo verso, la Bibbia fa una distinzione chiarissima, una distinzione netta, una distinzione che non si può sopprimere tra chi è affetto da un problema di possessione del diavolo, diciamo così, e chi invece soffre di una malattia, di un qualcos'altro. Per cui la prima obiezione è falsa, perché in tutta la Bibbia questa distinzione viene fatta, viene ripetuta. Non è vero che la Bibbia, quando parla di spiriti immondi, mette tutto in un gran calderone. Falso. Seconda obiezione. La seconda obiezione è un po' più difficile. La seconda obiezione riguarda il problema del male. In qualche modo noi siamo portati a pensare che il male in qualche modo non ci riguardi. È un qualcosa di esterno a noi. E in un certo modo è come osservare un mare in tempesta, e fino a quando un'onda non ci colpisce direttamente, no? il male resta distante. Oppure è come quando tu vai in un cinema a guardare un film che magari è un film poliziesco con delle azioni un po' violente, no? Per cui stai vedendo un'azione malvagia di un qualche tipo. Però fino a quando nella sala del cinema non spunta un uomo con la maschera, con il fucile che ti punta, tu non realizzi la gravità di quella situazione, la pesantezza di quella situazione. E allo stesso modo è il nostro rapporto col male. In qualche modo non lo vogliamo affrontare, perché lo consideriamo distante da noi, che non ci può raggiungere, che è una cosa diversa dalla nostra condizione, dalla nostra situazione. Però a un certo punto della nostra vita, prima o poi, scopriamo che ci sono delle situazioni dove c'è una concentrazione del male così forte che non è possibile offrire una spiegazione ragionevole. Arrivano delle situazioni, delle condizioni in cui il male sembra così intenso, così forte, così demoniaco, che non è possibile dare una spiegazione razionale, scientifica. Come spieghiamo la violenza, non so, l'attacco alle torri gemelle. Come spieghiamo degli omicidi che hanno una crudeltà inimmaginabile? Genitori che uccidono i propri figli, figli che uccidono i propri genitori. Come spieghiamo situazioni di violenza e di un abuso incredibilmente perverso che continua nel tempo in modo così distruttivo, così pesante? Come spieghiamo la forza di certi eventi della creazione, di eventi così sconvolgenti che distruggono, che annullano milioni di vite umane? L'unica risposta, l'unica prospettiva, secondo me, plausibile, è la prospettiva biblica. Esiste una concentrazione del male, esiste dietro al male qualcuno, una forza soprannaturale, che in qualche modo ne influenza il corso. Eppure fatemi dire, cari fratelli, che la potenza della croce del Signore Gesù si manifesta proprio in questa sconfitta del male, in tutte le sue forme. Malgrado la sua concentrazione, quando il Vangelo di Gesù arriva e sconfigge il male in tutte le sue forme, lo sconfigge in modo definitivo, non in modo parziale, non un pezzettino soltanto. Io non sono un esperto del male, no? C'è chi si specializza in questa disciplina ambigua. No, però alcune cose la Bibbia ci dice, ci dà delle informazioni che noi possiamo raccogliere e considerare con attenzione. È stato pubblicato un libro qualche mese fa, il cui titolo è ambiguo. È molto ambiguo, però allo stesso tempo dà una certa prospettiva di come la società contemporanea affronta il problema del male. Il titolo è La costruzione del male. La tesi di questo libro è che in realtà il male è un fenomeno costruito. Un fenomeno che io e te costruiamo in base ad alcuni progetti malposti, a pensieri non corretti, ad azioni sbagliate. Ma è tutto qui. Noi possiamo spiegare la violenza, la pesantezza del male, della sofferenza in questo mondo soltanto facendo conto, no? su questa costruzione che noi abbiamo effettuato. Ci sono due approcci quando si parla del male. Il primo è l'approccio scientifico illuminista. È la persona che ti dice più o meno questo, no? Io spero che prima o poi la scienza, il progresso, la tecnologia, la democrazia annullerà, cancellerà, ridurrà la pesantezza del male. Quindi ho fiducia nel futuro. Un ottimismo forte. Il secondo approccio invece non è un approccio così ottimistico, un approccio tragico. E l'approccio tragico è quello che ti dice: noi non possiamo fare nulla, non possiamo fare altro che accettare e subire questo male. Il male è inevitabile, è tragico, non può essere sconfitto. L'unica cosa che noi possiamo fare è identificarci con le vittime e soffrire noi con loro. Ma non c'è nessuna via di uscita. Nessuna di queste due prospettive, cari fratelli, nessuna di queste due prospettive, né questa prospettiva ottimistica, il male sarà sconfitto dalla scienza, né una certa prospettiva così tragica, io non posso fare niente, trova riscontro nella Bibbia. Perché quando questo accade, la complessità del male viene non presa in piena considerazione. Cosa facciamo noi normalmente? Noi facciamo quanto nei confronti del male il nostro comportamento è questo. La prima cosa che facciamo è noi lo ignoriamo quotidianamente, spesso. Il male viene ignorato, a meno che noi non lo incontriamo direttamente. Non ci interessa quella situazione, non ci interessa quella particolare condizione. Fino a quando qualcosa è... c'è un effetto che ci interessa direttamente nella nostra vita, il male è ignorato. Non ci interessa la povertà del terzo mondo fino a quando qualcuno dal terzo mondo si arrabbia e va a reclamare qualcosa nei nostri confronti. Non ci interessa la licenziosità morale della nostra società fino a quando qualcosa di questo tipo va a riguardare la nostra famiglia, la nostra persona. La prima cosa che noi facciamo spesso nei confronti del male è proprio questo: lo ignoriamo. Facciamo finta che non ci fosse. Poi possiamo fare a meno del male in qualche modo. Se ignoriamo il male, però, quando il male ci colpisce, rimaniamo sorpresi e non sappiamo più cosa fare. Quando qualcosa ci sorprende, alla fine non abbiamo più un'azione chiara, netta, no? Alla fine, no? Siamo convinti che per risolvere il problema del male è sufficiente attuare delle azioni di un qualche tipo, eh? È sufficiente per le famiglie avere una casa, una buona e un'educazione buona per creare un nucleo familiare, è vero questo? No. No. È sufficiente avere un buon stipendio per vivere in modo dignitoso, è vero questo? No. No. Il male ci sorprende, quanto ci sorprende, le nostre azioni sono illusorie. E quando il male ci sorprende, la nostra azione poi spesso, la nostra reazione è infantile, è immatura. Quando il male ci colpisce poi, facciamo così. O diamo la colpa agli altri, sempre. La colpa è sempre degli altri. Generiamo una cultura del lamento. La colpa è della società, degli altri, la colpa è del governo, la colpa è della chiesa, la colpa è degli anziani, la colpa è del mio condominio, la colpa è, io sono la vittima innocente, no? Io c'è un nuovo sport, uno sport, no, che riguarda tutti, che è quello del diventare in qualche modo una vittima che emerge da queste situazioni sempre pura e profumata. La colpa è sempre degli altri. Una cultura, questa è una reazione, perché siamo impreparati a gestire il problema del male. Ma non solo questo, l'altro punto è che l'altra cosa che spesso facciamo è che proiettiamo il male su noi stessi e generiamo su noi stessi una quantità, una qualità depressiva, di depressione talmente forte che difficilmente ne usciamo. La colpa siamo noi da biasimare per tutto. Noi non abbiamo nessun valore, non c'è più una via di uscita. In ogni caso, il male crea una gabbia nella nostra vita. È possibile spiegare tutto questo in modo così semplice? Cari fratelli, non è tutta colpa dei soldi. Il male che esiste nel mondo non è tutta colpa dei soldi. Non è neanche tutta colpa del sesso, non è neanche tutta colpa, no, di un gioco con il potere, come ci dice il nostro mondo contemporaneo. Esiste qualcosa che va al di là del male, esiste qualcuno che gioca con il male per danneggiare, per distruggere la buona creazione di Dio. Questo significa, questo è il demone, questo fa il diavolo. Ora, il cristianesimo è unico, carissimi fratelli, perché soltanto il cristianesimo ha una visione così chiara del problema del male. Il buddismo ti dice: il mondo presente è un'illusione, tu devi fuggire da questo mondo, non puoi affrontare il male, l'unica cosa che puoi fare è scappare, attacchi alzati, via. L'induismo ti dice: no, il male che ti affligge oggi è una conseguenza del male che hanno fatto le generazioni passate, per cui in questo karma cosmico tu stai soffrendo per le colpe dei tuoi progenitori, ma non c'è via di uscita. Per l'Islam il male è la conseguenza del fatto che non tutti siamo ancora islamici. Per cui l'unico modo per vincere il male per l'Islam è attraverso la jihad, cioè la battaglia armata per imporre l'Islam. Soltanto il cristianesimo ti dice invece che il male ultimo si sconfigge con un estremo gesto di generosità, con una grazia infinita, con la croce di Gesù Cristo. Solo il cristianesimo ti dice questo, nessun altro. Non trovi questa affermazione, non trovi questo punto da nessuna altra parte, se non nella Bibbia. Per tutti gli altri, non esiste nessuna possibilità di redenzione. Scott Peck è un psicoterapeuta molto noto, ha scritto diversi libri anche pubblicati in italiano. Lui è stato agnostico per molti anni, lui è stato formato, lui è stato indotto a pensare per decenni che il male non esiste oggettivamente, che il male è solo un problema di condizioni sbagliate, di alcuni progetti sbagliati, di pensieri sbagliati, di scelte errate. Però arriva alla fine della sua carriera, arriva alla fede. E quando lui diventa un cristiano si accorge che tutto quello su cui aveva costruito la sua vita adesso non vale più niente. Dice che a un certo punto tutto quello che lui ha fatto non riesce a spiegare e ad aiutare realmente quello che le famiglie sono, perché soffrono e perché gli individui stanno male. E lui dice a un certo punto dei suoi studi, alla fine della sua carriera, c'è un qualcosa di oscuro, c'è qualcosa di oggettivo, c'è qualcosa di personale, c'è qualcosa che influenza le persone e noi ne dobbiamo prendere conto. Cari fratelli, ci sono dei demoni con cui dobbiamo fare i conti, ci sono dei demoni che ci influenzano. Esiste una forza più grande, esiste qualcosa di terribile che vuole distruggere la buona creazione di Dio e che vuole distruggere soprattutto la sua Chiesa, la testimonianza del Vangelo. Fatemi subito dire, dove vediamo tutto questo nel nostro mondo? Beh, guarda un po'. Ci sono alcune situazioni che sono intrattabili. Alcuni problemi psicologici o sociali del nostro mondo contemporaneo sono così, così intrattabili, così difficili, così complessi che probabilmente segnalano a un'altra dimensione. Ci sono, sapete cari fratelli, le forze demoniache fanno questo, aggravano, approfondiscono, rendono più grave la distruzione che è già presente spesso in molte condizioni. Questo fa il demonio. Fa aumentare le crepe. Primo Timoteo ci dice che però il male può riguardare anche noi dei credenti, figli di Dio, cristiani. E Primo Timoteo dice: se tu sei presuntuoso, se tu sei orgoglioso, allora stai spalancando delle porte al diavolo. Efesini 4 dice: se tu vivi nell'amarezza o nel risentimento, ti esponi all'influenza del diavolo. Per cui questo è un problema che non riguarda soltanto, capite, soltanto la teoria, è un problema che riguarda ognuno di noi. Primo punto, cari fratelli, il male è complesso. E noi non possiamo accogliere la prospettiva tragica né la prospettiva illuminista. Il male è complesso e soltanto la Bibbia dà una chiave di lettura sostenibile. Secondo punto, il male crea schiavitù. Il male produce una estrema, pesante schiavitù nella vita degli individui. Versetti da 1 a 13, Marco, Vangelo di Marco. Guardiamo, arriva un uomo al Signore Gesù, quest'uomo si chiama Legione. È un uomo posseduto dai demoni. Ora, non tutti gli uomini sono posseduti dal diavolo. Eppure tutti gli uomini, per loro natura, ci dice la Bibbia, sono governati da forze oscure e tenebrose. Per cui se da un lato è vero che non tutti sono posseduti dal diavolo, dall'altro lato è vero che il diavolo gestisce, influenza buona parte della vita contemporanea. Carissimi fratelli, la differenza tra l'uomo posseduto e l'uomo comune non è la qualità della sua condizione, non è la qualità della sua possessione, è la quantità, è la gravità della sua condizione. Perché tutti noi in qualche modo viviamo in un mondo, sapete, nel greco non esiste il termine posseduto dal diavolo, Il termine greco significa questo: c'era un uomo demonizzato, no? È un uomo, cioè, che viveva strutturalmente in una condizione, di influenza estrema al demonio. La differenza, carissimi fratelli, tra l'uomo comune, tra il non cristiano, fatemelo dire, è la legione che vediamo in questo brano, è la quantità. Guardate cosa fa questo demone. La prima cosa il primo effetto che si vede realizzato in quest'uomo è che lui vive in estrema schiavitù. La sua vita è dominata dal male. Versetto 2. Egli non ha più il controllo della sua vita, egli non può più essere controllato dagli altri. Gli altri hanno provato a trattenerlo con le catene, ma non riescono. Lui ha in lui una forza demoniaca, incontrollabile, e alla fine va a finire per vivere tra i sepolcri. Un luogo impuro per eccellenza. La sua condizione è notoriamente incurabile, non c'è nessuno che può fare qualcosa per lui. Lui è destinato alla disperazione, questa disperazione è senza fine. Quest'uomo, legione, è solo. Ha una moltitudine dentro lui, ha 6.000 demoni almeno. Però, malgrado questo, lui è solo, è isolato dal resto degli uomini e in un senso è alienato da se stesso, non ha nessuna prospettiva di liberazione, non c'è nulla che può aiutarlo, ha tendenze autodistruttive, prende le pietre e incomincia a martirizzarsi, si fa del male agli altri, si ferisce con le pietre, odia se stesso e odia gli altri, ma allo stesso tempo ha una forza incontrollabile in lui. Cari fratelli, non è questo in qualche modo quello che succede a chiunque nel mondo contemporaneo dedica la propria vita, centra la propria vita su qualcos'altro che non è Dio? Tu vuoi, sei ambizioso? Vuoi avere grande successo nella vita? Allora ti dedichi completamente su questa cosa. Corpo e anima, mente e spirito. Pensi che il mondo è ai tuoi piedi. Riesci, hai dei buoni risultati, hai una forza straordinaria. Però man mano che le cose continuano, ti rendi conto come questa tua dedicazione assoluta verso qualcosa di così distruttivo ti distruggerà e ti isola. Non c'è, e alla fine non ci sarà più speranza. Non saprai più cosa fare. E alla fine succede che quando Gesù arriva, quest'uomo in qualche modo è attirato da un lato, è impaurito dall'altro. Versetto 7, lui ha paura delle conseguenze. Lui, come dire, vive in questa situazione di estrema tortura, ma ha paura di essere liberato. Nessuno arriva a Gesù spontaneamente, nessuno arriva a Gesù naturalmente. Cari fratelli, a volte teniamo più alla nostra ambizione, più alla nostra situazione, più alla nostra sofferenza che a Gesù. E quello che Gesù fa però, e quello che Gesù fa è prendere quest'uomo posseduto dal diavolo e lo libera. E Gesù manda i demoni nei porci che a loro volta si gettano nel mare. 2.000 porci muoiono. 2.000 porci muoiono. Oggi c'è un falso romanticismo che ci dice ma perché tale massacro, questi animali? Cioè, è una cosa estremamente grave, no? Però il senso di questo testo è che ci illustra la profondità del male e ci illustra anche la grande autorità del Signore Gesù. Ora guardate, un uomo impuro viene liberato dal Signore Gesù mandando gli spiriti immondi impuri in degli animali che erano considerati impuri che vanno a morire in un luogo che era considerato impuro, il mare. E questo significa che in un modo straordinario il Signore Gesù è unico a rendere puro ciò che puro non è. E lui lo fa con una manifestazione grandiosa, incontrollabile. Esiste una sola via, carissimi fratelli, ed è seguire Gesù per avere essere liberati da ogni forma di schiavitù. Cari fratelli, il Signore Gesù dice che gli discepoli valgono più degli uccelli del cielo. Il Signore Gesù dice che i suoi discepoli, che gli uomini valgono più dei gigli dei campi. E lui dice anche che la liberazione di un uomo vale molto di più di 2000 maiali. Cari fratelli, siamo tutti schiavi senza il Signore Gesù. Siamo tutti schiavi. Siamo schiavi del male e non siamo liberi. Siamo avvinchiati, siamo portati all'autodistruzione. Né noi stessi, né gli altri saremo in grado di avere questa libertà. Solo la fede in Gesù Cristo può spezzare il potere del male. È quello che questo brano ci dice in modo estremamente chiaro. Allora, cari fratelli, versetto 10, noi spesso, guardate cosa facciamo, abbiamo delle abitudini malvagie, abbiamo delle cose che non vanno nella nostra vita, e piuttosto che metterci in gioco, chiediamo al Signore Gesù, Signore, non mandarle via. Signore, fai in modo che continuino a rimanere nella nostra vita. Ma Gesù non accetta compromessi. Se il primo punto era la complessità del male, se il secondo punto è che questo male ci rende schiavi, e questa schiavitù è distruttiva, autodistruttiva, fa del male a noi stessi e gli altri. E il terzo punto, e l'ultimo punto questa mattina, cari fratelli, è che Gesù può darci una liberazione reale dal male in ogni sua forma. Solo Gesù può liberarci dal male. Dal versetto 14 al versetto 20, dopo tutto quello che succede, soltanto due uomini restano calmi. E questi uomini che restano calmi sono da un lato Gesù e dall'altro è l'uomo che prima era posseduto, adesso non lo è più. Ci sono altre persone che non sono calme e sono gli abitanti del villaggio. Arrivano nel posto e sono preoccupati. E la cosa straordinaria, dal versetto 14 in poi, è che quest'uomo che prima aveva dei comportamenti così bizzarri, adesso è una persona normale. Quest'uomo che era così autodistruttivo, che faceva del male a se stesso e agli altri, che viveva nei sepolcri, quest'uomo che era ai limiti, ai margini della follia, era posseduto dai demoni, adesso, dopo aver incontrato Gesù, diventa una persona normale, ordinata. Diventa una persona con una nuova vita. Ed è quello che Gesù fa, cari fratelli. Gesù non viene nella vita delle persone per offrire qualche ritocco qua e là. Lui non viene, capite, per sistemare qualche cosa marginale. Lui viene per rivoluzionare, per cambiare, per trasformare ogni aspetto. E lo fa con questa persona che tutti escludevano. E solo lui lo può fare. Quello che Gesù incontra lo trasforma. Gesù rende nuovi. Gesù rende realmente normali. Che non è la normalità imposta dal mondo contemporaneo. Ma è la normalità, vuol dire che abbiamo un'immagine rinnovata, questa immagine rinnovata è quella che solo lui può donarci. Come rispondiamo a Gesù? Guardate un po', pensa a questi cittadini, pensa a queste persone del villaggio. Cosa vedono? Vedono un uomo, una persona nota, vedono Legione, che per molti anni, come dire, hanno sentito di lui, hanno visto lui che si comportava in un certo modo. Chissà, forse per molti anni avvertivano i loro figli nel dire: stai attento, se incontri quell'uomo cambia strada, non avvicinarti al leone. Lui è una persona pericolosa, vai da un'altra parte. Forse usavano quest'uomo come dire, nelle favole che raccontavano ai loro bambini, lui era il lupo cattivo da cui dovevano guardarsi. Capite? Queste persone erano abituate a vedere legione in un determinato modo. Adesso arrivano e lo vedono completamente cambiato. Lo vedono normale. Secondo voi quale sarebbe la reazione più normale, comune? No? Gioia, felicità. È quello che loro manifestano? No. Arrivano lì. Vedono questa grande trasformazione che Gesù ha effettuato e sapete cosa dicono? Versetto 17. Dicono: Signore Gesù, noi vogliamo che tu te ne vada. Gesù, vai via. Ma come? Hanno visto una delle trasformazioni, come dire, più incredibili che la creazione possa dare e possa offrire. E la loro reazione: Gesù, vai via. Perché? Perché la presenza di Gesù costa qualcosa. Perché la presenza di Gesù è una presenza costosa. Non è una presenza leggera. Ha un costo anche materiale. Chi era legione, quest'uomo che per anni ha vissuto in un modo così deleterio da meritarsi 2000 maiali? È chiaro che l'economia del posto era devastata da questo fatto. Non capiscono queste persone. Non capiscono la profondità dei bisogni dell'uomo. Non comprendono che il costo vero della salvezza di quell'uomo non è stato 2000 maiali, ma sarebbe stata la croce di Gesù Cristo. Non comprendono che la perdita di 2000 porci è un niente, è un dettaglio se confrontata all'enormità del prezzo che Gesù ha dovuto pagare per i nostri peccati. Forse sono anche preoccupati perché vedono quello che Gesù ha fatto a legione e dicono: e se accadesse anche a noi una cosa del genere? E se Gesù iniziasse a trasformarci, a risistemare anche le nostre vite? Meglio il vecchio legione, meglio il vecchio uomo posseduto che Gesù Cristo che fa queste cose così straordinarie. Quanto è tragico, cari fratelli, quando piuttosto che affrontare Gesù ci aggrappiamo ai nostri peccati e che alla fine ci distruggeranno. Quanto è tragico, cari fratelli, che piuttosto che lasciarci trasformare da Gesù, vogliamo continuare a navigare, a nuotare nel nostro fango. La risposta invece che legione fa è una risposta diversa. Lui non vuole che Gesù se ne vada. Guardate cosa fa versetto 18. Lui adesso è stato cambiato dal Signore Gesù, va da Gesù e dice: Signore, io voglio seguirti adesso a tempo pieno, io voglio vivere adesso completamente sotto la tua protezione, io non voglio più stare in questo posto, Signore portami con te, Signore, voglio stare vicino a te. Versetto 18. Però Gesù ha un piano diverso per lui. Gesù ha un piano diverso per lui. Gesù gli ordina di ritornare dai suoi discepoli, dai suoi cittadini. Gli ordina di raccontare quello che il Signore ha fatto. Versetto 19. Lui obbedisce. E i Vangeli ci diranno che quando Gesù ritornerà in questa zona avrà comunque un'accoglienza diversa. Gesù dice: caro legione, tu adesso devi essere apostolo, missionario, nella città in cui sei stato per tanto tempo. Cari fratelli, c'è un paradosso, guardate questo paradosso. Da un lato ci sono i cittadini che gli dicono: Gesù, vai via, e dall'altro c'è legione che gli dice: Signore, non andare via, vengo con te. E cosa fa Gesù? Accoglie la richiesta dei cittadini del posto e rifiuta la richiesta dell'uomo che ha appena cambiato. Cari fratelli, questo paradosso lo notiamo perché solo Gesù conosce i miei e i tuoi bisogni meglio di quanto noi li conosciamo. Solo Lui è in grado di definire ciò di cui io e te abbiamo bisogno. Però questa mattina voglio che ci lasciamo con una sfida. Dopo aver visto la complessità del male, la schiavitù del male, la liberazione dal male che Gesù offre, c'è una domanda, la domanda più importante è questa: qual è la mia posizione? Voglio andare con Gesù o voglio che Gesù se ne vada? Voglio andare con Gesù come legione o voglio che Lui se ne vada via come gli abitanti del villaggio, perché la sua presenza costa troppo? Abbassiamo il nostro capo.